Orizzonti in blu.
Radio Orizzonti in blu.
La radio con tante radio dentro.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in blu.
Una buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori e benvenuto al nostro sindaco.
Buongiorno, buongiorno Gianni, buongiorno Angelo e buongiorno a tutti oggi gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
Prego, è l'ultimo sabato del mese, facciamo un po' il punto sulla situazione. Noi ci siamo incontrati anche a metà mese
per parlare. Una puntata speciale
dedicata alle comunità energetiche rinnovabili, sì, e ai progetti che ci sono. Non abbiamo avuto modo e tempo di parlare di tutto.
Facciamo un rapido aggiornamento sulle comunità energetiche. Allora, c'eravamo lasciati dicendo che stava per scadere quella manifestazione di interesse, quel bando di Regione Lombardia al quale il Comune di San Rondo aveva aderito con la delibera di Consiglio Comunale del 26 di aprile. Ecco, ovviamente il tempo per presentare i documenti in Regione scade il 31 di maggio, perché sapete che la Regione ha rinviato un paio di volte le scadenze perché i comuni non erano pronti. Abbiamo presentato tutta la documentazione necessaria e quindi siamo in attesa che la Regione Lombardia stili l'elenco dei comuni che vengono accettati come possibili attivatori di comunità energetiche. Le risposte dovrebbero arrivare probabilmente dopo l'estate e i primi finanziamenti si spera arrivino a cavallo tra fine 2023 e fine 2024. E inizio 2024, scusate. Nel frattempo devo dire che il tema comunità energetiche in città sta suscitando un certo interesse, nel senso che più soggetti, sia privati, cittadini, sia comunità religiose, per esempio la comunità pastorale Crocifisso Risorto, che sapete ha tanti pannelli solari su tutti gli oratori, su tutte le chiese, ma anche cooperative, piuttosto che società, imprenditori, piccole imprese di Saronno, si sono fatti avanti per chiedere appunto se fosse possibile partecipare a questa comunità energetica. E ovviamente noi stiamo rispondendo che certo che è possibile partecipare, siamo in attesa che la Regione emani i regolamenti di dettaglio, perché i regolamenti non ci sono ancora, e quello che sappiamo ora è che la comunità energetica deve essere istituita da un soggetto pubblico, quindi parte per decisione, per scelta dell'amministrazione comunale, dopodiché si può unire alla comunità energetica chiunque lo ritenga opportuno, lo ritenga utile, insomma. E lo può fare sia chi produce energia rinnovabile tramite i pannelli solari, tramite la geotermia, tramite il vento, ma da noi il vento non è uno strumento utilizzato,
quantomeno non è costante.
Esatto, non è costante, quindi non può essere utilizzato per una produzione energetica. Si può produrre energia rinnovabile bruciando biogas, il gas di origine animale, insomma. Quindi stiamo un po' tenendo i contatti con tutti questi possibili attori che si fanno avanti e confermiamo che stiamo lavorando anche con Saronno Servizi, perché Saronno Servizi mette a disposizione dei cittadini uno sportello al quale ci si possa rivolgere per chiedere: ma io cittadino privato cosa devo fare se voglio partecipare a una comunità energetica? Gli impianti che ho posso attaccarli, non posso attaccarli, devo farne di nuovi? Insomma, lì c'è un po' tutta una regolamentazione che dice che in una comunità energetica nuova possono entrare a far parte di questa comunità impianti attivati prima del 2021 solo per un massimo del 30%, quindi il 70% devono essere impianti nuovi. E si capisce il motivo, perché la comunità energetica è fatta per aumentare il numero di impianti di produzione di energia rinnovabile oggi disponibili in Italia. Sono i traguardi che sono tra l'altro condivisi con la comunità europea, sono traguardi molto ambiziosi e quindi dobbiamo non solo, come dire, far entrare chi già lo fa, che magari può servire in fase di partenza, insomma, no? Ma l'obiettivo è quello di aumentare di molto il numero degli impianti disponibili. Comunque Saronno Servizi, credo già dopo l'estate, riuscirà ad aprire questo sportello. Lo pubblicizzeremo ovviamente, ai quali sarà possibile che i cittadini si rivolgano per chiedere tutta l'informazione del caso. Ovviamente nel momento in cui Regione Lombardia ci dovesse rispondere circa l'accettazione della nostra manifestazione di interesse, lo comunichiamo ai cittadini.
Benissimo, un chiarimento su questo punto. Per quanto riguarda i progetti e l'attuazione dei progetti, potranno essere utilizzati i fondi del PNRR?
Potrebbero essere utilizzati i fondi del PNRR, nel senso che il PNRR mette a disposizione dei contributi per la parte ambientale in senso lato, insomma. Ecco, ci sono poi degli sconti che vengono invece garantiti, i famosi sconti in fattura, ecco, adesso non si chiamano più sconti in fattura, ma insomma una riduzione del carico fiscale che in questo caso sono garantiti dallo Stato italiano, non tanto dal PNRR, per chi fa interventi di miglioramento energetico della propria abitazione o della propria impresa, insomma. Aggiungo che con il recente bando DUC, Distretto Urbano del Commercio, che abbiamo presentato la scorsa settimana assieme al presidente del DUC, Busnelli, ci sono degli incentivi particolari per quei commercianti che vogliono migliorare dal punto di vista energetico i loro negozi, i loro esercizi commerciali, per esempio mettere dei pannelli solari sul tetto se possono, piuttosto che cambiare un impianto di condizionamento vecchio che consuma molto e metterne quelli a pompe di calore che consumano molto meno. Quindi sono tutta una serie di, come dire, di tasselli che messi insieme contribuiscono poi ad arrivare all'obiettivo della comunità energetica.
Perfetto. Bene, adesso c'è Angelo Volpi che intanto ci ha raggiunto. Ciao Angelo,
ciao,
benvenuto.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno Angelo, buongiorno.
Ha una domanda da fare.
Sì, domanda, fra l'altro.
Angelo è pericoloso quando fa le
domande. Tante domande. Adesso passando per la piazza ho visto che c'è un movimento e guardo e vedo ospedale. Sindaco,
ospedale.
A che punto siamo con la storia dell'ospedale?
Beh, allora, devo dire che c'è stato il 15 di maggio un importante e interessante consiglio comunale aperto ai cittadini, molto partecipato. Devo dire, la sala Vanelli era colma di cittadini e alcuni si sono dovuti fermare in corridoio perché per questioni di sicurezza non è stato possibile far entrare tutti. È stata una serata molto partecipata, molto dibattuta, nella quale abbiamo dato la possibilità al dottor Porfido, che è il direttore generale della SST Valle Olona, che su mandato dell'assessore Bertolaso è quello che ha predisposto il cosiddetto piano di rilancio dell'ospedale di Saronno, di illustrare questo piano, cosa che ha fatto, e questo mi è sembrato un punto di partenza opportuno, perché poi il Consiglio Comunale ha potuto discutere su un dato certo, un dato oggettivo, che non vuol dire assumere il piano così com'è e dire tutto va bene madama la marchesa. Ci sono dentro al piano alcune cose interessanti, dal piano mancano tutta un'altra serie di aspetti che in quella sera sono emersi, che avevamo già sottolineato al dottor Porfido e all'assessore Bertolaso quando qualche giorno prima erano venuti in comune e avevano presentato questo piano ai 19 sindaci firmatari della famosa lettera Moratti. Torneremo ovviamente a sottolineare queste manchevolezze, alcune sono macroscopiche, per esempio nel piano non si dice nulla di tutto ciò che riguarda il punto nascite, non si dice nulla di tutto ciò che riguarda la neonatologia, poco si dice delle modalità che si intendono attuare per assumere in forma stabile i medici che mancano. Oggi, ma è giusto che sia così, si fa riferimento nell'immediato all'utilizzo delle cooperative di medici. Questo perché? Perché siccome è necessario intervenire entro metà giugno, aumentando il numero di medici, per esempio per il pronto soccorso, piuttosto che per l'anestesia e rianimazione, ovviamente una struttura pubblica in un mese non assume nessuno. Noi l'anno scorso abbiamo assunto 20 nuovi dipendenti e ci abbiamo messo quasi un anno. Questi sono i tempi delle pubbliche amministrazioni. Quindi intervenire nell'immediato tramite le cooperative è una soluzione tampone, però poi dobbiamo capire bene cosa la sanità di Regione Lombardia, la SST Valle Olona vogliono fare nel medio e lungo periodo. Quindi il piano, come ho detto dopo averlo ascoltato nelle prime interviste che mi sono state fatte, presenta luci e ombre. Ovviamente sulle ombre interveniamo come sindaci che rappresentano il territorio e monitoreremo, così come abbiamo detto, l'avanzamento della realizzazione di questo piano, chiedendo anche conto di quello che questo piano ancora non dice. Ieri in realtà, e forse era questa la domanda a cui si riferiva il signor Volpi, insomma è successo un fatto increscioso nel mio ufficio, un fatto che io credo dal quale la sostanziale totalità dei cittadini che hanno preso parte alla famosa manifestazione per l'ospedale di alcuni sabati fa prenderanno sicuramente le distanze. Cos'è successo? È successo che c'è stata nel mio ufficio una sorta di irruzione di due persone che si sono presentate a nome di questo comitato. Io poi non so se avessero avuto o no mandato da questo comitato, perché non si capisce bene come il comitato funzioni. Comunque queste due persone sono entrate nel mio ufficio approfittando dell'assenza della mia segretaria, aprendo delle porte che erano chiuse, non chiedendo alla segreteria generale se il sindaco fosse stato disponibile per incontrarli. Il sindaco, quando chiede di essere incontrato, non lo rifiuta mai, magari chiede lo facciamo domani, lo facciamo dopodomani, insomma. Purtroppo questi signori sono entrati così di loro iniziativa, erano seguiti da un discreto numero di giornalisti e fotografi, e la messa in scena che hanno la teatralizzazione che hanno messo in scena è stata quella di mettermi davanti un comunicato, appunto, che si dice firmato a nome di questo comunicato. Mi permetterei di dire un inutile comunicato, perché non conteneva nulla di nuovo rispetto a quello che abbiamo appena detto, e alle loro spalle i giornalisti e i fotografi si sono messi a scattare fotografie, quasi che, insomma, si volesse rendere pubblico che il sindaco fosse stato costretto a ricevere questo comunicato. Lo si sarebbe potuto consegnare in maniera più urbana e il sindaco lo avrebbe ricevuto come li ha sempre ricevuti. Però questo fatto, secondo me, va stigmatizzato. Sapete perché? Perché questo fatto sottende una modalità violenta di intendere la politica. In Italia, purtroppo, chi ha utilizzato e in parte utilizza modalità violente per intendere la politica? Il fascismo, le Brigate Rosse, la mafia. Fascismo, Brigate Rosse e mafia. Allora, io sono certo che i cittadini sarondesi e la totalità di quelli che hanno preso parte a questa famosa e importantissima manifestazione che è avvenuta in città alcuni sabati fa a sostegno dell'ospedale di Saronno, nella quale eravamo presenti non solo il sindaco di Saronno, ma i sindaci anche di molti altri paesi del territorio, prenderanno le distanze. L'ospedale è un tema troppo importante perché qualcuno lo strumentalizzi a fini propri, a fini che non sono il rilancio vero e proprio dell'ospedale di Saronno. Purtroppo poi sui social qualche forza politica in evidente difficoltà nei confronti dei cittadini ha già fatto interventi, come dire, poco consoni, insomma, no? Ma questo dimostra che attorno a questo tema importante sul quale tutti dovremmo essere uniti, tutti dovremmo marciare come un solo uomo, si stanno muovendo, come dire, tanti interessi collaterali che poco hanno a che fare con il rilancio del nostro ospedale. Noi come sindaci continueremo così tranquillamente, così come abbiamo comunicato ai cittadini, a interloquire con le autorità sanitarie di ASST Valleorona e di Regione Lombardia per ottenere nel minor tempo possibile e con le migliori modalità possibile il rilancio del nostro ospedale.
Ecco, per terminare la questione dell'ospedale, sindaco, ascoltando la trasmissione dell'altra sera c'è stato un intervento in cui la richiesta è: ma degli infermieri perché non ne parlate? Questa è la prima domanda. Seconda è la questione privata dell'ospedale, è possibile?
Allora, perché non se ne parla? Perché nel piano si parla quasi esclusivamente del personale medico? Perché? Perché è una delle mancanze del piano. Come abbiamo detto prima, luce e ombre, il piano manca di alcuni aspetti. Uno degli aspetti di cui manca il piano è cosa si fa per incrementare il numero di infermieri e paramedici, che oggi è sicuramente insufficiente. Per quanto riguarda la privatizzazione, devo dire che io non posso che prendere atto delle affermazioni fatte dall'assessore Bertolaso di fronte oltre 15 sindaci, quando appunto lo abbiamo incontrato il 9 di maggio. L'assessore Bertolaso ha dichiarato che non c'è in previsione alcuna privatizzazione dell'ospedale di Saronno, non solo, ma che l'ospedale di Saronno è destinato a rimanere presidio di primo livello, così come oggi è inquadrato nella sanità di Regione Lombardia. Quindi io oggi devo prendere atto di due dichiarazioni nette, precise, dell'assessore regionale alla sanità, al quale peraltro devo dare atto di aver risposto alle domande di noi sindaci nel giro di poche settimane, quando chi c'era prima di lui, l'assessore Moratti, per due anni non ci ha mai risposto. Questo, ripeto, non vuol dire che quello che è stato presentato ci va tutto bene e saremo ossequiosi di fronte a quello che è stato presentato, ma le istituzioni vanno rispettate. L'assessore Bertolaso rappresenta la sanità di Regione Lombardia, ha preso un impegno con noi sindaci, finora questo impegno l'ha rispettato. Noi monitoreremo che rispetti quello che ha detto che farà e stimoleremo perché venga fatto quello che nel piano ancora non è scritto.
Benissimo, ci fermiamo per un break musicale. Bene, riprendiamo la nostra chiacchierata con il nostro sindaco. Allora, passiamo a un argomento di cui si parla anche in questi giorni e stamattina sulla Prealpina. Piazza Libertà, progetto di rigenerazione in questo progetto comprende un po' anche il centro, o no?
Certo, tutto certo, il centro. Certo. Diciamo che Piazza Libertà è un tassello, insomma, diciamo così, un tassello importante o uno dei più importanti tasselli degli interventi di rilancio del centro che si associa al bando Arest, si associa al bando del DUC di cui abbiamo parlato prima. Piazza Libertà, assieme al Parco del Seminario, è uno dei due luoghi della cultura, così chiamati, perché usiamo i 2,5 milioni di finanziamento che abbiamo vinto con il bando PNRR sui luoghi della cultura. Per Piazza Libertà è previsto un intervento, come dire, tecnologico infrastrutturale. Cosa vuol dire? Vuol dire che sottoterra in Piazza Libertà metteremo a dimora tutta la strumentazione necessaria per poter poi far diventare Piazza Libertà un luogo dove sia possibile svolgere eventi di qualsiasi tipo in sicurezza. Quindi oggi tutto ciò che sta in Piazza Libertà sostanzialmente serve per l'illuminazione di Piazza Libertà, ma non c'è nulla che riguardi la fibra ottica, non c'è nulla che riguardi l'installazione di sensori, l'installazione di sistemi audio per l'evacuazione di emergenza, non c'è nulla che riguardi l'illuminazione d'emergenza. Cioè, se oggi noi facciamo un evento in Piazza Libertà di sera, di notte, va via la corrente, si spegne tutto, e se ci sono in piazza 1,000 persone, capite che dal punto di vista della sicurezza comincia un via vai, un fuggi fuggi, dove ahimè, normalmente succede che qualcuno calpesta qualcun altro, no? E quindi installiamo tutta una serie di impianti che al verificarsi di questi eventi scattino automaticamente, parta un'illuminazione d'emergenza della piazza che consenta una evacuazione ordinata senza rischi, e tutte queste installazioni ovviamente vengono fatte nel sottosuolo. Intervenendo nel sottosuolo approfittiamo per la sostituzione della pavimentazione di Piazza d'Italia, di Piazza Libertà, oramai è una pavimentazione datata, che ha fatto il suo tempo, che è stata utilizzata in diversi punti, è ammalorata, in diversi punti è diventata scivolosa, soprattutto quando piove. La parte centrale ha tutta una serie di complessità che riguardano la possibilità di metterci delle sedie in maniera che stiano ferme e sicure, ma è anche una parte centrale, è una parte, come dire, difficoltosa per le signore che si spostano con le scarpe, con i tacchi, insomma. Quindi faremo tutta una serie di interventi che da una parte renderanno la Piazza Libertà tecnologicamente pronta a diventare un luogo sicuro per eventi, dall'altra parte migliorerà significativamente la Piazza Libertà dal punto di vista del decoro urbano. Quindi rinnoveremo le aiuole, rinnoveremo la piantumazione, insomma, ecco, un po' tutti questi aspetti che renderanno Piazza Libertà molto più attrattiva di quanto è oggi. Quando queste cose avverranno? Allora, stiamo lavorando perché oggi Piazza Libertà è sostanzialmente l'unico luogo centrale al di là del cortile di Villa Genetti che può essere utilizzato per eventi, però voi sapete che stiamo iniziando anche l'intervento di riqualificazione del cortile di Palazzo Visconti, che sta a poche centinaia di metri da Piazza Libertà. Allora, il cronoprogramma che stiamo studiando e che credo alla fine si concretizzerà in questo modo prevede che i lavori di riqualificazione inizino il prossimo settembre al parco dell'ex seminario, e la durata prevista di questi lavori è di circa 50 settimane, quindi poco meno di un anno. Nel mese di giugno, massimo luglio, dovrebbero partire i lavori di ristrutturazione, di riqualificazione del cortile di Palazzo Visconti, che dovrebbero terminare entro l'inizio della prossima estate. Quindi per l'inizio della prossima estate, appena sarà pronto il cortile di Palazzo Visconti, inizieranno i lavori di Piazza Libertà. Quindi avremo sempre un luogo centrale oltre al cortile del parco di Villa Gianetti per poter fare degli eventi. Con gli ingegneri e gli architetti che stanno completando il progetto di riqualificazione di Piazza Libertà stiamo studiando delle modalità perché la Piazza Libertà non sia mai chiusa completamente. Il cantiere sarà un cantiere fatto a spicchi, certo. Anche perché abbiamo la chiesa della cui agibilità deve essere ovviamente garantita, anche non solo per le messe domenicali ma per i matrimoni, per i funerali, insomma. Poi ci sono attività commerciali che affacciano su Piazza Libertà, insomma. Quindi l'intervento sarà un intervento fatto per parti di Piazza Libertà. Presenteremo appena sarà pronto questo puzzle di come sarà suddivisa in fette, in parti Piazza Libertà per intervenire. Gli interventi di Piazza Libertà dovrebbero durare circa 30 settimane, quindi 8 mesi, insomma, circa 8 mesi. Dovrebbero iniziare quindi per tarda primavera, inizio estate del prossimo anno e concludersi per la fine dell'anno. L'obiettivo è quello, non so se lo riusciremo a raggiungere, poi sapete che oggi i lavori pubblici, sì, i lavori edili scontano tanti ritardi, è quella per tornare ad averla disponibile per il Natale del 2024. La useremo sicuramente per le festività natalizie del 2023, fino a termine del 2023, poi da aprile circa sarà chiusa a spicchi e dovrebbe tornare riutilizzabile per la fine dell'anno.
Benissimo. Parliamo di una cosa di attualità. La Notte Bianca a Saronno è stata ripristinata, però siamo in concomitanza con Ceriano Laghetto. È uscita questa cosa.
No, certo. Ma allora, noi lavoriamo ovviamente sulla Notte Bianca di Saronno. Insomma, no? Notte Bianca di Saronno, che tra l'altro sarà una notte bianca, come dire, particolare, non sarà una notte bianca che si trova simile anche in altri paesi della zona. Si chiamerà Busker's Night, che vuol dire la notte degli artisti di strada. Abbiamo voluto caratterizzarla in questo modo proprio per renderla particolare, insomma, la puoi trovare nelle vicinanze solo a Saronno, e ci siamo rifatti la Notte Bianca che realizzano le due capitali della cultura 2023, Bergamo e Brescia, che sapete sono state nominate capitali della cultura in Italia. Ecco, l'agenzia con la quale stiamo lavorando è quella che ha realizzato la Notte Bianca a Bergamo e a Brescia, quindi insomma dovrebbe essere una Notte Bianca di un certo livello. Ecco. Non è peraltro la prima volta che Saronno e altri paesi confinanti realizzano la Notte Bianca nello stesso giorno, anzi nella stessa notte, insomma non è anche nello stesso giorno, quindi credo che da questo punto di vista non ci siano problemi particolari. Insomma, poi i cittadini potranno scegliere se venire a Saronno, se andare in qualche altro comune limitrofo o qualche altro comune limitrofo venire a Saronno. Insomma, è anche bello che si dia ai cittadini la possibilità di scegliere. Ma noi in realtà lavoriamo appunto, come dicevo prima, sulla nostra Notte Bianca che caratterizziamo in questo modo particolare.
Benissimo. Un'altra cosa, settimana prossima sarà il 2 giugno, la festa della Repubblica.
Sì.
Ecco, state preparando.
Sì, sì, stiamo preparando
per la giornata.
Insomma. Stiamo preparando la giornata della festa della Repubblica. Tra l'altro, avremo ospiti a Saronno il sindaco, il vice sindaco e l'assessore alla cultura del comune di Chalin, comune con il quale sapete siamo gemellati e lo scorso anno abbiamo ripreso i contatti dopo 2 anni di fermi dovuti al Covid. Qualcuno di loro arriverà già per la sera del 31, perché sapete che la sera del 31 ci sarà il concerto per la festa della Repubblica che si terrà in Sala Vanelli. Qualcun altro invece arriverà arriverà nella giornata dell'1 e saranno presenti con noi per le cerimonie istituzionali che si svolgeranno in piazza negli orari consueti. Ci sarà l'alzabandiera, ci sarà l'intervento delle autorità. Dopodiché chi lo vorrà potrà con noi in corteo recarsi al monumento dei paracadutisti, diciamo così, quello che purtroppo è stato lordato, insomma, no, nelle scorse settimane da qualche deficiente e che è stato poi fortunatamente ripulito. Ci è sembrato giusto andare a rendere omaggio a questo documento, a questo monumento.
Si trova via Biffi, no?
E quello di via Biffi, esattamente, a rendere omaggio a questo monumento, perché i simboli vanno rispettati, insomma, uno può essere d'accordo o non d'accordo, ma la democrazia comporta che i simboli vadano rispettati. Insomma, in quella stessa giornata dovrebbe essere disponibile, adesso credo che la conferma arriverà a breve, per chi lo desiderasse, la possibilità di un sorvolo in elicottero della città di Saronno, con elicotteri che verranno messi a disposizione in collaborazione con la locale sezione dei paracadutisti, che partiranno e atterreranno nel campo da calcio della Robur. Quindi poi daremo informazioni più precise appena saremo certi di questa cosa. Oggi ci stiamo lavorando, ma non siamo ancora certissimi perché ci vogliono un sacco di autorizzazioni, come potete immaginare, per fare questo tipo di attività. Se tutto va in porto, sarà possibile, per chi lo desidera ovviamente, recarsi alla Robur invece di venire a giocare a pallone, vedere un elicottero che sale e che scende, e se vuole con un piccolo contributo salire e fare un giro sulla città di Saronno per vedere un po' Saronno e i dintorni visti dall'elicottero, visti dall'alto.
No, anche perché adesso è un po' di moda, no? Con i droni si guarda, esatto, tutto,
esatto,
dall'alto,
sì,
e quindi
sì,
vedere anche Saronno molto bene.
Non solo quello che vedo con i droni, vado io
a vedere direttamente senza
questo volo che dura credo una decina di minuti, insomma, una cosa del genere. E quindi nel corso della giornata ci saranno degli elicottori che faranno questo tipo di servizio.
Vedo la mia Saronno dall'alto.
Esatto, vedo casa mia dall'alto,
casa
magari.
Dall'alto.
Il mio palazzo, la mia casa.
Carino. Siamo in chiusura, sindaco.
Benissimo.
Grazie molto
grazie
di essere stato con noi.
Grazie a voi,
grazie
all'invito.
Grazie
alla prossima.
Alla prossima.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti.